Qua vediamo riassunto in questa slide un caso che in qualche modo rappresenta un andamento tipico favorevole del stato di coma, a partire da uno stato di coma di terzo grado, quindi il coma profondo propriamente detto, che vedete qui è rappresentato da queste attività ad onde lente e di bassa ampiezza, che progressivamente nel corso dell'evoluzione questo coma si alleggerisce di gravità via via, recuperandosi una struttura sempre più vicina alla situazione di normalità, che viene poi raggiunta tra virgolette nella parte della figura dove c'è la situazione dell'elettrocefalografica un mese dopo l'inizio di questo caso, della storia clinica di questo paziente. Sottolineiamo nella parte lì della figura la reattività allo stimolo doloroso che viene segnalata dalla comparsa di queste onde più ampie, soprattutto nelle derivazioni dell'emisfero sinistro, 5, 6, 7, 8, come vedete, sono esattamente le colorazioni antero-posteriori dell'emisfero sinistro, e che ci dicono anche in questo caso la sede lesionale lateralizzata, in questo caso del già determinato il coma. Nella fase di recupero pieno della coscienza un mese dopo c'è un tracciato che è quasi normalizzato, tranne che sull'emisfero di destra, esplorato dalle derivazioni 1, 2, 3 e 4, cioè le prime derivazioni, c'è un'attività più rallentata, come vedete sono ancora onde lente tipo delta, a differenza della situazione dell'emisfero di sinistra che invece prevede già la comparsa, guardate qui, dell'attività alfa e delle derivazioni posteriori. Da un punto di vista clinico questo soggetto di 34 anni che aveva avuto un po' di trauma, in questa fase di recupero presenta una emiplegia sinistra che è il residuo della lesione che ha determinato l'estate di coma. Uno dei problemi fondamentali della definizione della gravità del coma è la quantificazione, al di là di quei quattro livelli grossolani che sono più qualitativi che quantitativi, ancorché la qualità è una qualità tra virgolette convenzionale, perché non corrisponde a nessun fenomeno discreto di passaggio tra un livello e l'altro dal punto di vista biologico. Il vero problema nella pratica clinica delle rianimazioni o comunque del paziente ricoverato in stato di coma è il monitoraggio dell'andamento del coma stesso. Vedremo, l'stato di coma, contrariamente a quanto si crede, non è mai uno stato cronico. Il coma prima o poi, nel giro di poche settimane, evolve in qualcos'altro. E le tre evoluzioni possibili sono il recupero dello stato di coscienza, con o senza residui neurologici, a seconda della funzione. Lo vediamo poi, questa è una slide successiva che poi vedremo. Il peggioramento progressivo fino alla morte, il passaggio al ventesimo. Infine, quello che viene considerato il coma cronico in realtà non c'è ed è il passaggio in uno stato particolare che è il cosiddetto stato vegetativo. Stato vegetativo che può essere persistente, lo si chiama stato vegetativo persistente, o come vedremo secondo certi criteri recenti, permanente quando si hanno delle buone ragioni per ritenere che questa situazione sia sostanzialmente irreversibile. Il dettaglio di queste cose la vedremo poi. Questi tre corsi, evidentemente molto differenti fra loro, sono monitorati nella fase di coma vero e proprio, quindi in fase acuta, e il monitoraggio ha richiesto ben presto l'utilizzo di una qualche forma di terminologia che quantificasse l'evoluzione dello stato di coscienza, al di là di quelle che sono l'uso di agenti di lieve, grave, che come potete immaginare sono abbastanza imprecisi. Ormai da parecchi anni a livello internazionale si utilizza come strumento principe per questo tipo di valutazione la scala di coma dei Koehler, che è stata messa a punto negli anni 70 e che ha un utilizzo ormai riconosciuto internazionalmente. È una scala che è stata costruita con l'obiettivo di consentire anche a personale non medico, quindi agli infermieri, alle animazioni, di valutare lo stato di coscienza in modo da poterlo anche effettuare frequentemente, cosa che è possibile agli infermieri, dato che come voi sapete negli ospedali chi realmente ha un rapporto continuativo con il malato ricoverato in un reparto è il personale intermedico, non il personale medico, che in realtà anche nelle reanimazioni ha un accesso al malato che è transitorio e non costante. Quindi è stata pensata come scala che dovesse essere sufficientemente solida da poter essere condivisa dal personale medico e infermieristico, che si basasse su dei parametri facilmente evocabili clinicamente, quindi che non avesse bisogno di attrezzature di qualsiasi tipo, e che in qualche modo consentisse una qualche forma di quantificazione, quindi che desse origine a un numero che fosse l'espressione in qualche modo convenzionale della gravità, numero che avrebbe poi l'obiettivo di essere monitorato nel tempo per vedere se questo numero di problema è in grado di seguire la variazione di miglioramento e peggioramento dello stato di coscienza. I parametri che sono esaminati dalla scala di Glasgow sono tre, e cioè l'apertura degli occhi, la migliore risposta verbale ottenibile e la migliore risposta motoria ottenibile. Come potete vedere, questi tre parametri danno origine a diversi punteggi possibili, a 4 punti per l'apertura degli occhi, a 5 per la migliore risposta verbale e a 6 per la migliore risposta motoria, e quindi avete un range di gravità che può variare dal minimo di 3 al massimo di 15, dove 3 è la massima gravità clinica che si può avere dalla scala, e 15 invece è lo stato di coscienza pieno del soggetto. L'apertura degli occhi può essere non ottenibile, quindi dà origine a un peso più basso, oppure essere ottenibile la pressione di occhio con il sistema doloroso, come viene trattato nel trucco, oppure con stimoli verbali chiamato patente, oppure è aperto, può esserci una situazione di pressione di occhio spontanea. È evidente, da quello che già vedete in questa prima parte, che quindi questa scala monitora il passaggio dalla vecchia normale allo stato di coma profondo, dove il passaggio successivo al coma profondo e al coma di fase sono studiati dai passaggi che sono allocati nei sistemi più strettamente fisici, perché hanno a che fare con le alterazioni neurovegetative che progressivamente si instaurano, quindi sono all'oggetto della processione rianimatoria dei partiti del coma. Quindi in qualche modo fino al coma profondo non necessitano i patenti di rianimazione, se sono stati mentali e lo richiedono. Dal coma profondo in poi il monitoraggio ha a che fare con i parametri respiratori pressori, che a un certo punto possono indurre il medico a richiedere l'assistenza animatoria e la patente. riguarda la risposta verbale, la semplice materialità che è complessiva da non ottenere nessuna risposta, come avviene in un coma profondo, da ottenere delle vocalizzazioni sostanzialmente incomprensibili, delle parole del proprio anche se inappropriate. Disorientamento, risposte disorientate, quindi invece delle risposte normali orientate con il punteggio di 5. L'ultimo aspetto, che è la migliore risposta motoria, è forse invece quello che richiede un minimo di preparazione tecnica, perché ha a che fare con la valutazione anche del tipo di risposta motoria che il paziente può dare. E quindi possiamo avere come massima livello di realtà la risposta. Nessuna risposta motoria, nessun dolore, oppure delle risposte che poi vedremo strutturate, che cosa consistono, che sono la risposta in rigidità decelerata, oppure in rigidità decorticata, meno grave, oppure in flessione, oppure in una risposta motoria che è l'allontanamento, comunque l'avvicinamento all'ultimo dolore, come per allontanato, fino alla vera e propria risposta motoria, comando volontario, che è giusto. In questo caso il coma profondo può essere valutato, il coma profondo quindi quello che ottiene uno e uno al primi due parametri, ha un minimo di gradazione possibile, perché nel coma profondo possiamo ottenere sostanzialmente, tranne l'ultima, una qualsiasi delle altre 5 risposte possibili, quindi attraverso la parte motoria questa scala consente anche di valutare il coma profondo in modo più dettagliato. In altre parole, quando il paziente non risponde più con l'apertura degli occhi al signore dolorosi e ai comandi verbali, la notazione della risposta motoria, pressione, localizzazione, pressione corticale, cerebrale o assente, da modo di graduare il coma profondo in 5 livelli di peggioramento successivo. Qua vedete un'ipotetica cartella clinica di osservazione della rianimazione in cui sono rappresentati vari parametri, alcuni dei quali ci riprenderemo in considerazione successivamente. Iniziamo alla parte più alta, che è data da quei tre grafici in alto, che sono appunto l'apertura degli occhi, la risposta del palo, la risposta motoria, e vedete c'è in sull'asse delle aponte il l'orario, tempo segnando i punteggi ottenuti in un monitorato che inizialmente erano 15 minuti, e poi man mano che la situazione evolve positivamente verso il punteggio più alto, quindi con questa tecnologia migliorando la situazione in questo detto caso, la monitorato diventa sempre più distanziato, mezz'ora, un'ora e così via. Altri parametri ovviamente sono importanti, ma vedremo poi successivamente come perché quando avremo fatto una valutazione più tecnica degli aspetti di tipo neurologico. Domande? Ecco, l'importante è questa parte è la conoscenza del significato della scala di Bledsoe. È importante perché spesso lo si trova sulle cartelle cliniche, e in qualche modo anche il neuropsicologo deve essere in grado di interpretare il dato della profondità del coma attraverso la lettura dei punteggi che ci sono stati inizialmente e l'evoluzione del coma, come è evoluta, in che tempo è evoluta la situazione del coma precedente. Thank you.
come evolve il coma
e in qualche modo un problema centrale evidentemente per questi pazienti, oltre che sapere precisamente qual è stata la causa. La valutazione dell'evoluzione del coma è abbastanza ben definita dal sistema neurologico, perché proprio per quello che sappiamo sono le basi neuroanatomiche della cilandra, cioè la reticolare, con cui si fa le strutture connesse, tipo talamo e talamo, oltre che ovviamente la corteccia, che è il bersaglio finale di questo sistema di regolazione. Ecco che c'è una regola in qualche modo ben definita dell'attività del coma quando il coma si instaura, quando si manifesta ed evolve in senso fisiologico, sia quando il coma si risolve, quindi quando man mano il soggetto migliora il fatto di vigilante recupera una piena coscienza con il suo risveglio. E questa regola è la regola della progressione rosso cavitale, cioè dalla parte rostrale della struttura, cioè la parte più alta di queste strutture, fino alla parte più bassa, dalla parte encefalica fino alla parte dorsale, che è l'espressione dell'andamento peggiorativo, cui corrisponde la parte che ci uscita dal coma, una evoluzione esattamente di tipo, diciamo evoluzione cardio rostrale. Qua sono distinte alcune fasi neurologicamente evidenziate, rilevanti, sottolineando però ancora una volta che questa distinzione orientativa e convenzionale che si può ottenere grazie a tutta una serie di informazioni neurologiche che le varie strutture implicate si possono dare, ma non è una distinzione ovviamente netta fra uno stato e l'altro. In questa distinzione ci sono cinque livelli di progressione che vanno appunto da quella più leggera e ci dice che c'è un interessamento encefalico fino a quella più grave e più interessamento polmonare. Abbiamo quindi un coma encefalico, un coma passate dal cervello al cervello, un coma passate dal cervello al ponte, un coma passate dal ponte al buco e il coma pulmonare che corrisponde sostanzialmente nella graduatoria di gravità al coma di passaggio. Naturalmente in questo discorso bisogna tener conto di quella che è poi una situazione medica che si inserisce, e cioè il cosiddetto coma farmacologico, ovvero la acquisizione ormai da parecchio tempo delle procedure rianimatorie del protocollo di rallentare volutamente, inibire volutamente le attività cerebrali loro insieme in situazioni di emergenza, per evitare che l'attività cerebrale in assenza o in carenza di, per esempio, di ossigeno o comunque in carenza di sofferenza metabolica, peggiori danno cerebrale stesso. In altre parole, spesso, non sempre, la situazione clinica consiglia ai rianimatori di tenere il cervello inibito in modo che non consumi ossigeno e non mantenga in pieno le sue potenzialità metaboliche, quando in quel momento il paziente dell'organismo non è in grado di adeguatamente dare, come dire, energia, dare risorse al cervello stesso. Quindi il coma farmacologico ha la funzione di proteggere il cervello da ulteriori danni tenendolo a funzionamento minimo, come se fosse una macchina che si sta per rompere e voi non prendete l'acceleratore ma viaggiate pian piano al minimo possibile. Questo è il senso del coma farmacologico. Soltanto che inibiscono la trasmissione sinaptica a livello cerebrale, rispetto a quella distinzione di progressività neurologica, quali sono i parametri?
Il sintomo farmacologico dà una depressione in generale delle strutture, soprattutto corticali, che si sovrappone a quello che è il coma del paziente. Quindi il coma farmacologico, in linea generale, potremmo considerarlo un coma encefalico, se volete dargli una qualche descrizione, ma non è corretta. È una situazione, come dire, artificiale, esterna, che viene messa in campo per le ragioni che dicevo, e che quindi può dare dei quadri meno chiari rispetto alla situazione che sto descrivendo, ma che vengono messi in atto per le ragioni di cautela che dicevo.
Torniamo alla valutazione della gravità neurologica del coma, della progressività neurologica del coma. Quali sono i parametri clinici che consentono di graduare questa causa? Quali sono i parametri che vengono presi in considerazione dal neurologo o dal rianimatore per dire questa è una situazione di coma di encefalo, questa è una situazione di coma di encefalo continuo, questa è una situazione di coma punto bulbare e così via. L'encefalo continuo, punto bulbare, eccetera. Sono fondamentalmente quelli che vedete qua, che sono la respirazione, parametro vegetativo, i riflessi pupillari, le pupille e il riflesso corneale, poi vedremo cosa sono e perché. I movimenti oculari spontanei e riflessi, anche questi vedremo quali sono, e le risposte motorie, che sono quelle che abbiamo già visto nella scala di Bell, cioè allo stimolo doloroso quale tipo di comportamento motorio viene messo in atto dal soggetto. Un comportamento motorio che può essere finalizzato all'allontanamento dello stimolo, quindi avvicina gli atti periodicamente al punto in cui viene data la comportamento doloroso. La risposta pressoria, piuttosto la risposta di corticale, piuttosto la risposta di cerebrata o la stessa risposta. Vediamo il perché questi aspetti sono informativi. Quindi vediamo qual è la fisiopatologia dell'utilizzo clinico di questi parametri. Qua vedete schematizzate cinque diverse situazioni respiratorie, patologiche, determinate con una discreta correlazione anatomoclinica a diverse strutture del tronco encefalo. Guardiamo il primo tracciato. Il primo tracciato esprime una grafico della respirazione che inizia a essere anomala per ragioni neurologiche. Attenzione, la respirazione può essere anomala per varie ragioni cardiopulmonari, in questo caso non vengono considerate le chiavi di stato al medico, ma la cosa per gli aspetti cardiopulmonari e quelli neurologici, a noi non direi che la parte di che riflessa concettualmente la parte neurologica. Anche alterazioni encefaliche possono determinare, se hanno una certa intenzione, una modifica del ritmo respiratorio in fase neurogena centrale, cioè in fase di regolazione di centri respiratori a livello di respiratorio centrale, e che come sapete non sono controllate dalla corteccia, perché noi, grazie al cielo, per respirare non dobbiamo pensare di farlo, ma la alterazione, abbiamo visto che nella regolare c'è il centro respiratorio e l'inspiratorio, a livello di encefalo ci sono, c'è la popolazione tale per cui una lesione determina quello che si chiama il centro, che è questo CHE, il
NE, Stokes con la K,
è il trattato anche consiste in periodi di apnea, che sono la linea fina,
piccola,
che determina una
saturazione della anidride carbonica a livello del sangue, saturazione che avvisa i centri di avversario e a un certo punto determina sia l'accumulo progressivo di CO2 e di anidride carbonica determina l'inizio di una respirazione che ha ampiezza sempre più alta e poi man mano che la CO2 viene eliminata attraverso questo meccanismo innescato a livello dei recettori della saturazione di CO2 il respiro si riduce perché lo stimolo della CO2 non c'è più, è stato ridotto dalla respirazione precedente, quindi il soggetto ritorna in apnea. Quindi abbiamo questo andamento un po' uniforme, come vedete, del respiro, per cui c'è periodo di apnea, aumento dell'accumulo di CO2 di anidride carbonica nel sangue, che stimola i centri del respiro, che cominciano a far respirare con sempre maggior ampiezza, questi respiri di sempre maggior ampiezza portano via la CO2 del sangue e quindi lo stimolo viene a mancare, si riduce la frequenza respiratoria e il soggetto ritorna in apnea. Rimane in apnea, riaccumula la CO2, ripetizione del ciclo. Questa è la prima alterazione, la più lieve del respiro per ragioni neurologiche. Alterazioni più basse, mesencefalo pontine, che vedete nel tracciato qui, determinano un pattern diverso di respirazione che è la cosiddetta iperventilazione centrale, cioè una serie di atti respiratori omogenei per ampiezza costanti nel tempo, e la vedete nel tracciato. Una alterazione più bassa a livello del ponte e del ponte mediano, del ponte più basso, è la origine al tracciato C, che è quello del cosiddetto respiro apneutico, cioè un respiro caratterizzato da pause di apnea, sia di inspirazione che in espirazione, cioè il paziente fa un atto respiratorio, rimane apnea, espira, rimane apnea, espira e così via. Lesioni del ponte più basse possono determinare il cosiddetto respiro a grappolo che vedete nel tracciato di, cioè un respiro caratterizzato da ampi atti respiratori che si sviluppano rapidamente, periodo di apnea, ripresa di ampi atti respiratori. Ricorda un po' il respiro di James Cook, ma ha delle caratteristiche invece diverse, cioè inizia con una grossa, inizia di aria, un grosso respiro, poi si sviluppa rapidamente di aria, la fine. Infine, lesioni curvari determinano prima del blocco completo del controllo del respiro, quindi prima della completa impossibilità di una cosa del secondo respiro, quindi la necessità ovviamente del paziente che viene disturbato, c'è un certo respiro atassico che è caratterizzato dalla sua irregolarità e scarsa efficacia nella ventilazione pulmonare, un respiro che in qualche modo è poco efficace dal punto di vista degli scambi di gas a livello degli alveoli pulmonari, che hanno segnato la CO2 della ricerca pulmonare, che non scambiato in modo adeguato, ed è quindi già un respiro di fatto insufficiente a mantenere un'adeguata ventilazione pulmonare. Guarda, si vede benissimo nella figura di fianco, perché se voi vedete lo schema di fianco, c'è un tronco encefalico,
naturalmente non è che uno deve sapere che cosa registrare il nostro esame, solo per mostrare curiosità da questa informazione. Vedete che nella figura, nella parte sinistra della figura c'è il disegno di un tronco dell'encefalo che rappresenta a questo livello il respiro dell'iperventilazione centrale neurona, che è quindi dell'encefalo e del ponte alto, perché dell'encefalo e del ponte alto che corrisponde a questo respiro. Il respiro apneo che corrisponde a questo livello medio continuo, ma anche continuo basso, e sempre continuo basso può dare origine anche al respiro a grappolo, e infine quello ballato, ponto vulvare, dà origine prima dell'arresto respiratorio al respiro atassico.
Ripeto, sono solo informazioni per dirvi perché viene utilizzata la valutazione del respiro, perché valutando il respiro avete un indizio, naturalmente non ci si parla su un indizio, e l'insieme di questi parametri, ovvero il respiro, i riflessi del tronco, i riflessi oculari e le risposte motorie, che danno l'indizio del livello neurologico della composizione.
Non vi è chiesto che vi siete ricordati queste cose della risultata, ovviamente. Vi è richiesto di ricordarvi quali sono i parametri che si è
contruita. Secondo aspetto sono le pupille e il diametro pupillare. In realtà questo aspetto è importante, ma per ragioni diverse rispetto a questo discorso, perché in realtà l'informazione sul diametro pupillare,
quindi della variazione di cui stiamo parlando, è relativamente secondario. Le informazioni che qua avete sono sostanzialmente limitate al encefalo, mesencefalo e ponte. Ci dice direttamente che a livello di encefalico,
quando di encefalico le pupille sono piccole ma ancora reagiscono, cioè al riflesso fotomotore, che è quel riflesso per cui, illuminando la retina con una luce, a protezione della retina stessa si mette in atto un riflesso di costrizione della pupilla, quindi di riduzione del diametro pupillare, che è al contrario, il buio determina il processo contrario, cioè un ampliamento della pupilla con il fenomeno della miseria, cioè l'allargamento degli angoli. Questo riflesso è un riflesso sostanzialmente alto, encefalo e encefalo, diciamo, perché l'ingresso, l'arco riflesso consiste del retina nervoso, tutte le proiezioni con le nervose che vanno alla corteccia prese una certa strada, ci sono altre proiezioni che vanno al mesencefalo. Queste proiezioni che vanno al mesencefalo poi ribaltano come arco riflesso sul nucleo del terzo neurocranio, l'occhio motore comune, che contiene, oltre alle fibre motorie che consentono di compiere la gran parte, non tutto, la gran parte dei movimenti oculari, cioè lo spostamento dell'occhio, la capitale d'Italia, il nervo oculomotore comune contiene anche delle fibre non volontarie, che hanno a che fare con il sistema vegetativo, che hanno a che fare con la costruzione del diametro pupillare, quindi con la miosi. Quindi l'arco riflesso è un arco che ribalta a livello del cervello, ingresso secondo neurocranico, uscita terzo neurocranico, con il nucleo che si chiama protetica terza, ma non che è il nucleo in qualche modo deputato a regolare la risposta motoria di miosi. Quindi il riflesso fotomotore si trova sostanzialmente la funzionalità del livello del cefalo. Se voi avete un
meno che non ci sia una lesione, appunto, del cervello che blocca, per esempio nella regione centrale, il meccanismo riflesso, quindi avete delle pupille antifisse, cioè che non rispondono alla riflessione. L'altro dato importante, ci dice, da un punto di vista localizzatorio, per il discorso che stiamo facendo, è che se il versamento è a livello continuo, le pupille assumono una perfezione, come si dice prima, questo è il dato clinico che è la pratica di istruzione. Voi non so se avete mai visto, mi dicono da qualche parte, quando c'è qualcuno che ha un trauma organico e c'è una vacua quando si guarda le foto, non è per la ragione che vi ho detto adesso, cioè non è per far dire che il coma è incefalico, si fa per tutti i punti, questa distinzione sta già fatta nelle orientazioni quando sono temporali. Il discorso invece della valutazione del diametro pupillare dà una sua specificità che vedremo più tardi, che è legata a quel quadro che si vede sulla sinistra in basso, e cioè alla possibilità che si verifichi un fenomeno di compressione all'esterno del nervo cranico, all'esterno del secondo del tronco. In altre parole, vedremo fra breve, che in fase acuta quello che deve essere valutato è che non ci siano fenomeni di compressione cerebrale, tale per cui si manifestano dei fenomeni come la compressione del terzo nervo cranico che blocca il meccanismo di osi del nervo pupilla e quindi fa sì che la pupilla rimanga dilatata. E che dilatata è un'informazione sommaria che si dice poco perché la vedremo qua più. Ripeto, nell'ambito quindi della valutazione della gravità rostro-causale, causa dorsale del coma, le pupille ci dicono abbastanza poco sulla funzionalità dell'encefalo e qualcosina con il dato caratteristico sulla funzionalità del ponte. Vedete qui rappresentato quello che vi ho detto prima, l'arco riflesso del riflesso fotomotore, nervo ottico e risposta attraverso l'occhio motore. Un altro riflesso che guarda l'occhio, di cui abbiamo parlato per i parametri di valutazione che dicevamo prima, è il cosiddetto riflesso corneale. Il riflesso corneale è un riflesso che si misura molto semplicemente anche nella persona sveglia, sfiorando con qualcosa fatto con il motore, con la punta di la cornea dell'occhio nel punto di passaggio tra la pupilla e la sfera, cioè quella parte dell'occhio che è bianca. Cosa ottenete se voi andate a sfiorare con quanto con il motore questa zona, che si ha una risposta di protezione dell'occhio che è l'attaccamento, cioè la chiusura dell'occhio. Questo potete fare anche in partitivo, ma prendo continuamente le pupille e verificando la risposta corneale. Che cosa ci dice il riflesso corneale? Ci dice della funzionalità della zona del ponte. Perché? Perché lo sfioramento che date alla cornea è un stimolo sensoriale che passa attraverso il nervo trigemino e la risposta di ammiccamento, cioè la chiusura delle valvole, la protezione dell'occhio, è una risposta che passa attraverso il nervo facciale e il rilascio. Quindi c'è un altro riflesso che esplora una discreta zona del ponte e che ci dice della funzionalità di questa parte del proprio ciclo. È chiaro quindi, potete già dirlo voi, che la scomparsa del riflesso corneale indica un peggioramento, ma grave della compagna del riflesso conduttore, perché se la progressione del coma senza che c'è un riflesso causale, il riflesso più rostrale, quello che sta finando, è quello
Allora, in senso generale sì, a meno che la lesione non sia specificamente nel tronco. È un discorso che volevo fare dopo, ma non posso fare adesso, perché il concetto qual è? Il concetto è che naturalmente l'alterazione della reticolare avviene per due ragioni. Una, perché è lesionata direttamente. E quindi in questo caso potete avere delle lesioni che sono circoscritte a certe porzioni della reticolare. In tal caso avete lo stato di coma da ble in quel livello che è dato dalla lesione. E voi chiaramente in quella porzione di coma principale. Più frequentemente la lesione sia in altre parti del sistema nervoso, o addirittura sia diffusa tutto il sistema nervoso. E in tal caso quello che voi misurate, la progressione a occhio caudale, è l'interessamento funzionale progressivo che si determina in modo discendente sulla reticolare. Quindi, rispetto alla tua domanda, la risposta è se la lesione che ha provocato coma è una lesione circoscritta troncoencefalica, può essere che sia conservato un livello più alto e mantenere alterato un livello più basso, cosa che può avvenire ma è abbastanza rara. Più generalmente, se l'interessamento della reticolare è conseguenza indiretta di lesioni che stanno da altre parti, cosa che avviene molto più frequentemente, ecco che allora è vera la perfezione che è nostro, cioè fatto che sia sviluppato con le anni ci dice automaticamente che non c'è il secondo motore. Più complicata è la situazione dell'oculomozione. Thank you.
particolare può essere stimolato con dell'acqua calda e fredda, come se ne aveva parlato la professoressa Berni, nelle Grecce.
No.
Vabbè, comunque nelle Grecce si usa anche questo, una procedura perché fa migliorare il sistema di vita, per ragioni che non mi sto parlando di pazienza. La prova di stimolazione con l'acqua calda e fredda nell'orecchio è una prova che utilizza gli dottori per valutare l'efficacia del sistema di ovviamente ottenete una illusione del sistema muscolare di movimento tale per cui si mette in atto il meccanismo cosiddetto dell'istante, cioè il movimento lento dell'occhio e un ritorno rapido. Se il sistema muscolare intende, ovviamente questo fenomeno dell'istante mi sta parlato del sistema muscolare che fa la conoscenza, allora riguardate qual è il principio? Il principio lo vedete rappresentato sulla sinistra, lo vedete quel disegnino strano, sono i canali semicircolari dell'orecchio interno, cioè le strutture che danno il segnale di movimento. Questo segnale di movimento viene innescato dagli otoliti, eccetera, eccetera, quando c'è un movimento reale, oppure viene innescato quando si introduce acqua calda o acqua fredda nell'orecchio, appunto come avviene nella procedura della evocazione del riflesso vestibolare. Le informazioni proiettano, come detto, a livello del bulbo e poi vanno a livello dei nuclei che controllano il movimento degli occhi, in particolare l'oculo motore che controlla la quasi totalità dei movimenti oculari tranne i due, gli altri due movimenti sono controllati dal nervo franco afficente e cocleare. In particolare nel fenomeno del distacco c'è due muscoli che controllano ciascun occhio, uno è il muscolo che sposta l'occhio verso l'esterno, il movimento è chiamato abduzione dell'occhio, il nervo è chiamato abducente, e l'altro muscolo è quello che invece tira l'occhio e si sposta verso la linea di bianco, verso il naso, e questo è controllato dall'occhio motore. Quindi in questo riflesso il movimento oculare innescato dalla funzione vestibolare ci sono connessioni che dai nuclei vestibolari curvati vanno ai nuclei motori dell'oculo motore comune e della coscienza, e quindi esplorano una zona piuttosto ampia, come voi vedete in questa figura, una zona cioè che ha a che fare con il mesencefalo e il ponte, oltre che con parte del ponte. Della popolazione dell'orecchio procede a una rotazione relativamente rapida del cono, del capo del cono, si ottiene dai muscoli cervicali delle informazioni proprio cervicali, quindi di movimento, che a livello cervicale salgono fino alle strutture cerebellari, e dei nuclei oculomotori. Il fenomeno degli occhi di bambola è un riflesso, anche qui, che avviene fisiologicamente, tale per cui ruotando il capo si ottiene un movimento oculare in direzione contraria. Se voi ruotate verso sinistra, gli occhi si muoveranno verso destra, come se dovessero, tra virgolette, mantenere la fissazione di qualcosa, anche se il paziente non è cosciente. La presenza degli occhi di bambola, il fatto che sia conservato il riflesso degli occhi di bambola, ci dice ancora della funzionalità di regioni del tronco cerebrale. Infine, quindi abbiamo visto il perché si esamina il respiro, il perché si esamina alcuni riflessi, motomotore, corneale e riflessi muscolari di occhio d'angolo, ci manca di vedere perché si fa la valutazione che è già la sala cerebrale delle risposte motorie a tipo doloroso. Qua in realtà qui descrivere la patofisiologia si è ricordato il fatto che si salva la clinica neurologica, e cioè che se c'è un'applicazione di uno stimolo doloroso, qualora ci sia la relativa conservazione delle vie motorie, si ottiene una risposta riflessa, che è l'avvicinamento degli arti, degli arti superiori, ovviamente, alla regione che viene stimolata con lo stimolo doloroso. Questa è considerata una risposta appropriata, riflessa, appropriata allo stimolo. Cioè le tensioni degli arti inferiori che vengono, come vedete, mantenuti, allungati e con i vari segmenti di tensione, e la pressione degli arti inferiori. Non terminerò l'esempio perché la vedete rappresentata nelle fasi della capiglia. Quindi sostanzialmente avvicina gli arti inferiori al corpo di pelle e dell'alterazione all'interno di ricevono, come è in questo caso, e che dà origine infatti al concetto di risposta decorticata. Cosa significa? Significa che in qualche modo questa lesione o interessamento disfunzionale del ricevono fa sì che emerga parte di risposta patologica controllata dalle strutture sottocorticali, che è quello che vedete in quella figura. Nella lesione o la distruzione è più bassa, come si vede nella figura C, che c'è la più. Cosa cambia? Cambia dal fatto che l'intera c'è una risposta massiva in estensione con l'estensione degli arti inferiori e anche degli arti superiori. Negli arti estremi addirittura la postura in decelerazione può venire spontaneamente senza neanche lo secondo quanti intende di decelerazione. Questa situazione corrisponde alle lesioni troncoencefaliche alte, in particolare a quelle che separano convenzionalmente il cervello, cioè il cervello, quindi il cervello frontale, e il cervello frontale. Se la lesione più bassa ancora del troncoencefalico, o la distruzione più bassa ancora del troncoencefalico, ecco che scompare anche questa risposta e si va nel caso estremo di atonia e di mobilità, rappresentata dalla figura, cioè non c'è più nessuna risposta motoria allo stimolo. Allora abbiamo nel loro insieme tutta una serie di indicatori facilmente ottenibili in ambito clinico che possono dirci qual è il livello di gravità del corpo sulla base del respiro, dei riflessi oculari, dei oculomotori e fotomotori, del riflesso corneale e delle risposte motorie al tipo di dolore. La cosa migliore adesso è una sintesi di quello che vi ho detto esaminando livello per livello. Livello diencefalico, coma diencefalico, sono rappresentate le principali stati referenti che si possono avere tante quello che abbiamo detto poco fa. Il respiro sarà un respiro sostanzialmente che può essere normale, eventualmente con sospiri profondi che sono sostanzialmente una richiesta ulteriore di ossigeno, colpa di la stessa cosa. Oppure il primo tipo di respiro alterato che è il respiro di centro, si era visto precedentemente. Le pupille sono piccole ma reagenti e il riflesso corneale è descritto in piccolo nella stessa del quadro è presente. Così come sono presenti il movimento degli occhi di bambola o la popolazione reticolare con l'acqua fredda e calda dell'orecchio, diciamo che si inietta aria, si inietta con la classifica che si vuole dare. Infine, nell'ultimo riquadro, avete la risposta diciamo, di avvicinamento dell'arto alla zona articolata, che è la zona risposta corretta allo stimolo. Per inciso lo vedete rappresentata con quei piedini che devono muoversi sulla parte sinistra, la famosa risposta di Vavinsky, può essere presente, se ne ha parlato, non so, con il Rossi. Questo di Vavinsky è un riflesso tipicamente utilizzato in neurologia, anche in soggetti non in coma, per verificare una lesione delle gravità. Sostanzialmente è un riflesso a carico presente nel neonato. La risposta di Vavinsky nel neonato c'è ed è normale e poi si sperma con la propria respirazione, cosa che riemerge nel momento in cui ci sono delle lesioni, delle vie gravitali, che consiste sostanzialmente nello stimolare la pianta del piede sul lato esterno, curvando poi, il movimento è questo per intenderci, così, sotto le dita verso la linea mediana. Normalmente c'è una risposta fastidiosa per cui il soggetto come se chiudesse il piede, è indicato nel piede di destra, e per il sinistro invece c'è la risposta di Vavinsky che è l'allargamento abilitario delle dita e l'alluce che va in estensione, cioè verso l'alto.
che è rappresentato da quella freccetta.
Ed è un indicatore pratico della diagnostica neurologica di intensivo e finalitare. Naturalmente bisogna interpretare le cose che sono fatte dal sistema.
Rapidamente le altre situazioni. Livello di encefalo mesencefalico, abbiamo il respiro alterato di 100, le pupille piccole con reattività limitata, il riflesso corneale è presente, c'è un fenomeno paradosso che è la manovra degli occhi in bambola che ottiene risposte più facilmente, che è la situazione precedente, e soprattutto distintivo dalla situazione precedente, la risposta motoria in decorticazione. Non c'è più l'avvicinamento degli arti allo stimolo, ma la risposta decorticata, quindi estensione degli arti superiori, flessione degli arti superiori. Quindi diciamo che quadro livello di encefalico e encefalico è l'aspetto caratteristico, la decorticazione della risposta motoria di stimoli dolorosi. Nella livello successivo, mesencefalo continuo, abbiamo delle alterazioni del respiro che comprendono a questo punto anche la possibilità della cosiddetta iperventilazione centrale che abbiamo visto prima, delle reattività oculomotorie alterate, in particolare scompare il rispetto motomotore che si vede nella parte più a destra della figura, mentre il corneale è ancora presente. Ci sono delle alterazioni, che non stiamo a dettagliare la loro manifestazione, del riflesso oculocefalici e oculovesticolari, cioè degli occhi bambola e della simulazione con acqua ghiacciata. Infine, la risposta motoria allo stimolo doloroso dà il quadro della decelerazione, cioè una risposta massiva in estensione sia negli arti inferiori che negli arti superiori, come rappresentato dalla figurina sulla destra. Livello pontopulpare, alterazioni del respiro che sono più gravi e che comprendono sostanzialmente il respiro lento e irregolare e di ridotta ampiezza. Può essere anche regolare, ma l'efficacia dell'espansione, diciamo, è limitata, un po' complicata, e si cominciano a esserci delle alterazioni che richiedono sicuramente una mia. Né i riflessi pupillari non ci sono, e scompare, come vedete, il riflesso corneale. Così come sono assenti le risposte alla manovra di Cavalli-Bandola e alla manovra della stimolazione ventricolare calorica. Nella risposta motoria comprende praticamente l'immobilità e la facilità della risposta motoria. Infine, il corrispettivo del coma de passé, cioè l'interessamento massivo delle funzioni vegetative e quindi l'impossibilità del soggetto a restare in vita autonomamente, quindi la richiesta delle strutture rianimatorie o macchinari, è il livello pulpare con il quadro respiratorio assente, la linea per cui sempre continuato. La vitria massiva, il riflesso non è assente e l'assenza di qualunque risposta alle manovre oculocefaliche o oculocircolari, nonché l'immobilità e la facilità allo stimolo doloroso come risposta motoria. facciamo una breve pausa.
Parlando brevemente, perché non è il nostro scopo ovviamente parlare degli aspetti strettamente medici, ma accennando brevemente alle cause di
questo punto, e cioè che la maggior parte delle situazioni che determinano coma, fortunatamente non determinano lesioni dirette e irreversibili alle strutture broncocerebrali responsabili dello stato di coma, ma determinano delle alterazioni, sono tossometaboliche che possono essere irreversibili o delle alterazioni strutturali che si ripercuotono funzionalmente a livello delle strutture troncoreticolari, ma che non le distruggono, che non le alterano in modo definitivo. Questo per comprendere che fortunatamente statisticamente la maggior parte delle situazioni che portano a coma sono in qualche modo reversibili, e quindi l'alterazione, la distruzione che ha determinato la perdita di coscienza è un'alterazione di funzionalità transitoria e non di lesione permanente. Le lesioni importanti che sono a livello di lesioni tronco cerebrali che distruggono in modo, come dire, irreversibile, sono una minoranza e naturalmente hanno una propria sostanzialmente negativa rispetto al recupero dello stato di coscienza. Quando mi riferisco alle azioni tossico-metaboliche, voi potete comprendere che, ad esempio, il coma determinato da una grave insufficienza tiroidea può essere chiaramente superato, nel momento in cui, dopo aver assistito l'emergenza del coma, si procede a una cura della patologia, perché ha determinato la situazione con un risultato favorevole da questo stato di coma. Così come in caso di coma da alcolismo, il metabolismo dell'intossicazione alcolica, una volta che viene liberato, porta a un recupero della coscienza. Così come un coma determinato da farmaci ipnotici, è una situazione a scopo suicidario, per dire, una volta che viene aiutato l'organismo attraverso il procedimento di rieducazione alimentare, la polizia, i farmaci ipnotici, ecco che questo meno intuibile ma abbastanza comprensibile è l'effetto, per esempio, di un recupero di coscienza dopo un trauma cranico. Come mai dopo un trauma cranico tipicamente, una certa entità tipicamente, ci può essere una perdita di coscienza? Cioè è solo transitoria, quindi un coma che non è irreversibile, perché se non ci sono state importanti lesioni delle strutture troncoencefaliche, il coma che si è determinato per un fenomeno di danno assonale diffuso, cioè una condizione di sofferenza diffusa degli assoni del sistema nervoso centrale, che quindi dà una distruzione globale del sistema nervoso centrale, in particolare una distruzione che riguarda quindi anche le strutture dedicate alla vigilanza, una volta che questo danno assonale diffuso in qualche modo regredisce, ecco che stato di coma viene recuperato e sostanzialmente ci sono saranno solo i delle lesioni strutturali a livello centrale. Altra situazione in cui dovrebbe risultare comprensibile la transitorietà dello stato di coma è l'emorragia cerebrale massiva che dà un attestamento anche importante della scatola cranica, che determina gli spostamenti delle strutture cerebrali, delle compressioni della struttura cerebrale, che è una struttura relativamente fluida, cioè una struttura rigida, quindi l'accumulo di sangue in qualsiasi regione avvenga, può avere delle ripercussioni compressive.
ovvero alterazioni strutturali che si percuotono a livello delle strutture della bilancia, l'importante è sapere, diciamo, riconoscere e capire che fortunatamente la maggior parte delle situazioni ha una restrittività di cogimento, semmai restituiranno delle discussioni neurologiche che sono legate ai decisioni neurologiche che sono determinate nel panorama piuttosto che l'emorragia e così via. È chiaro che in questo senso chi è favorevoli, quindi senza residui neurologici e quindi anche neuropsicologici, tendono ad essere, non sempre, ma tendono ad essere quelli legati alla visione tossico-metaboliche che non lasciano una vera e propria visione della sua parte. Ovviamente con l'esclusione dei fenomeni sia cerebrale, cioè di complicanze neurologiche della carenza di ossigeno, dovute a un infarto, un cancro che ha determinato la retrocardia, piuttosto che dovute a una tossicazione della monossido di carbonio, così via, i possibili naturalmente possono dare dei danni diffusi e permanenti nei variati effetti cerebrali. Ecco, quindi è importante in caso di costruire l'analisi anche attraverso la cartella, ovviamente non tanto attraverso la famiglia, ma attraverso le cartelle, quali sono state le cause neurologiche dello stato di coma, apprezzandoci evidentemente un quadro diverso di evolutività a seconda delle varie situazioni e delle investigazioni. Questa è una percentuale, sono una serie di percentuali che sono riportate da un classico testo della memoria sul coma, che fate conto di una ventina di anni fa, un po' fatto una statistica delle principali cause di coma. E come vedete la maggior parte, il 70%, non sono lesioni nel senso classico, consideriamo a livello neurologico, quindi lesioni focali, ma sono patologie diffuse e possono essere traumi cardiocefalici, lesi lo stato di coma che si succede a danni elettrici generalizzati, meningiti, encefaliti, oppure, perché sono cause principalmente neurologiche, oppure cause principalmente sistemiche, cioè che riguardano patologie intermittenti dei principali sistemi metabolici, quindi cuore, polmoni, reni, fegato, pancreas e così via, legati a compagnia rete, all'ipertensione, all'insufficienza renale, epatica, respiratoria, cardiovascolare, nelle varie forme e modalità della medicina interna che oggi sta vita, l'ultimo capitolo, sempre in questo 60% delle cause, cos'è quello delle cause tossiche, cioè farmaci, sostanze stupefacenti, che ha questo. E arrivano su questa buona quota di questo 60%. Le cause strutturali, diciamo focali, sono rendono conto del restante 40%, con una prevalenza percentuale 30% delle cosiddette cause sopratentoriali. Vi ho detto che il sistema nervoso encefalo è grossolanamente diviso in due grandi porzioni dal punto di vista macroscopico e per i scopici di questa trattazione, che è quello della strutture sopratentoriali e sottotentoriali. Vediamo cosa vuol dire sopratentoriale e sottotentoriale. Qua vedete una parte cranica vista dall'alto, è stato tolto l'encefalo e sono state lasciate, stato tolto il cervello, ovviamente quindi è un taglio mesencefalico, vedete se l'encefalo lì rappresentato in sezione trasversale, il cervello era sopra, è stato tolto, quindi sostanzialmente la parte alta dell'encefalo e dell'encefalo sono stati tolti, e vedete cosa si vede la base cranica.
dinamica in cui c'è rappresentata la fossa carica anteriore, che è questa parte qui che io sto sviluppando, dove sono appoggiati gli ossi frontali, la fossa carica media, che è questa, dove sono appoggiati gli ossi temporali, e come vedete questa parte che sto segnando adesso non è una parte dove sotto c'è osso, qua sotto c'è il cervelletto, lo intravedete qua. Questa parte grigia sono le meningi, la dura meninge che ricopre la parte cranica e si prolunga in questa regione, separando la parte posteriore del cervello, quindi le strutture degli occhi occipitali, dal cervelletto che sta sotto. Questa porzione di meninge che sta in mezzo, orizzontalmente, tra strutture telencefaliche che sono state accostate e il cervelletto che è qua sotto, questa posizione, qua, questa porzione si chiama tensorio del cervelletto ed è sostanzialmente un punto di refere, un riferimento per intenderci, che consente di distinguere il cervello, cioè le strutture sovratensoriali, dalle strutture sottotensoriali. Lo sottolineo non solo per farvi comprendere quella distinzione, ma per farvi poi capire subito dopo tutta una serie di problematiche che sono legate proprio a questa struttura nell'ambito del coma cerebrale. Tornando quindi alle lesioni focali sovratensoriali, abbiamo i grossi infarti e le grosse emorragie che possono determinare il coma. Perché? Perché le grosse emorragie possono consistere in alcuno di sangue che si raccoglie negli spazi figurali o all'interno del tessuto cerebrale, determinando un effetto massa che si percuote a livello delle strutture centrali dell'encefalo e quindi determinando quei fenomeni appunto transitori o relativamente transitori di coma. L'infarto perché? Con un processo simile legato all'edema cerebrale, l'infarto massivo determina un effetto massa, cioè quando succede un infarto massivo succede che la reattività del tessuto cerebrale circostante, come nel caso di un trauma, determina una fuoriuscita di liquidi a livello interstiziale, cioè a livello dello spazio che comprende tra le cellule, tra i neuroni, la via. Questo rigonfiamento di liquidi è quello che viene chiamato edema cerebrale. L'edema cerebrale è sostanzialmente un rigonfiamento delle strutture cerebrali che determina un aumento della massa che si percuote come se fosse raccolta di sangue che si espande. Ecco quindi che anche l'infarto massivo accompagnato da edema può determinare il coma perché ha un effetto di compressione delle strutture centrali di encefalo e sotto il tronco cerebrale che appunto transitoriamente possono dare una perdita di coscienza quale coma. Le lesioni espansive, neoplasie, ascessi, piuttosto che accumulo di liquor negli spazi ventricolari di idrocefali, ovviamente determinando un aumento di massa, come è intuibile, con lo stesso meccanismo di appunto compressione indiretta, possono determinare a loro volta appunto queste situazioni di perdita di coscienza. Le lesioni focali sottotensoriali, a differenza di quelle sovratensoriali, possono essere anche molto piccole e dare coma perché colpiscono a questo punto direttamente le strutture della reticolare sul tronco cefalico, quindi potete avere l'infarto del ponte, piuttosto dell'infarto del mesencefalo o del diencefalo. E diciamo in questo caso anche la lesione senza effetto massa, cioè senza l'effetto di espansione e di compressione sulle altre strutture cerebrali, lesionando direttamente le strutture deputate alla vigilanza, determinano la perdita della vigilanza stessa e chiaramente in qualche modo prognosticamente più grave perché meno reversibili, evidentemente, cioè c'è un infarto a livello del ponte e muoiono le neurosi della struttura reticolare, della formazione reticolare, è chiaro che in questo caso c'è minor chance di una reversibilità del fenomeno stesso.
Anche le lesioni espansive circoscritte, ovviamente, insufficienze cerebrali possono dare gli stessi fenomeni, e addirittura le lesioni demilinizzanti, cioè quelle lesioni che portano a un danneggiamento della mielina, del rivestimento degli assoni del sistema neurologico centrale, molto facilmente possono dare alterazioni dello stato di coscienza a livello di demilinizzazione sottocorticale. Cioè detto danno assonale diffuso, il farmacanico, piuttosto che fenomeni particolari di interesse neurologico che portano a una demilinizzazione a livello del focus funzionale. Fatto questo inquadramento in carattere generale, senza voler dettagliare poi tutte le varie patologie, perché sarebbe un elenco infinito di scarso interesse per noi, interesse invece per i neurologi e i maggiori, quello che invece è importante sottolineare è che nel meccanismo di entrata in coma oltre a fattori locali legati alle alterazioni della funzione della struttura reticolare broncoencefalica si sommano degli aspetti del processo di ingresso nel coma legati eventualmente a fenomeni di ridotta ossigenazione cerebrale, cioè a ridotto apporto di ossigeno. Tutta una serie di patologie che possono determinare come causa di coma sono legate alla ipossia cerebrale e possono essere non solo delle cause dirette, come può essere l'arresto cardiaco che porta appunto a un'ipossia generalizzata quindi anche cerebrale, ma anche indirette. Voi pensate a un po' il traumatizzato di cranico che magari senza un grave trauma cranico va in coma ipossico, perché ad esempio nell'ambito del trauma stesso si verificano due fenomeni: uno, la reattività etinigena, cioè l'edema del sistema nervoso centrale, che non solo determina il fenomeno che dicevamo prima di compressione, ma per esempio determina fenomeni di compressione sul circolo cerebrale, cioè dei fenomeni tali per cui questa edema rende inefficace la circolazione cerebrale stessa e rende ipossiche delle zone del cervello in prossimità dell'edema stesso. Ma addirittura si sottolinea ancora indirettamente legata al cervello. Ad esempio, praticamente il polso traumatizzato, gravi traumi toracici determinano un'insufficienza respiratoria in fase acuta che si percuote come ipossia cerebrale e quindi determina il vero danno neurologico del paziente stesso, più addirittura interessato che il trauma cranico stesso. Quindi, come potete immaginare, le situazioni si complicano poi considerando la sensibilità del cervello alla situazione di carenza di ossigeno. Ed è la ragione per cui vi proietto questa diapositiva che fondamentalmente vi mette in relazione il segnale, tra virgolette, comportamentale legato al cervello dell'ipossia che spesso si verifica prima di una vera e propria perdita di potenza. Guardate questa curva che identifica la relazione che c'è tra percentuale di ossigeno ispirato, per esempio all'ossigeno, che vedete alle ascisse, e la riduzione dell'ossigeno a livello segnata questa relazione diretta, ci ha accompagnato una specificazione a livello comportamentale dei vari 40. Allora, là, il concetto fondamentale è questo, che in molte situazioni è importante, come noi, anche capire se la fede di coscienza è stata preceduta da fenomeni che siano indicatori di una alterazione dell'ossigenatore cerebrale, perché questo è uno degli aspetti centrali del mantenimento della perdita di coscienza e nella protesi successiva.
L'effetto tra l'altro della percentuale di ossigeno si ha con le persone
è molto ben nota all'alpinismo, ad altre volte, altre cose che sono per quanto mia.
Compresi i fenomeni comportamentali della vicinazione,
cosa del genere, che sono poi alcuni errori, tra virgolette, di comportamento degli amici che si fanno la vita.
E veniamo a un aspetto particolare della progressione del coma. Abbiamo detto che tre sono le vie di evoluzione del coma. Uno di questi è il peggioramento progressivo fino alla morte. C'è da dire che, sebbene purtroppo molto spesso questa progressione in pausa sia sostanzialmente incontrollabile, cioè la lesione che ha determinato la situazione clinica che ha determinato il coma è una lesione che è una situazione che è inevitabilmente destinata a peggiorare, ci sono però un numero elevato di situazioni in cui questa inevitabilità non è affatto presente e al contrario deve essere attentamente conosciuta perché è trattata. Mi riferisco alla cronica del coma che determina quel fenomeno che è il fenomeno dell'erniazione cerebrale. L'ernia, cosa consiste? Consiste esattamente di una parte di tessuto organico che si sposta dalla situazione di destra e determina una qualche forma di compressione patologica. L'ernia del disco è il nucleo molle del disco cervicale che per ragioni di traumatismo o di invecchiamento della colonna fuoriesce dal contenimento delle fibre del fibroso che connette una vertebra con l'altra e finisce sulle radici dei nervi che vanno agli arti, per poi da cui sul cosciataggio, dopo tante cose. Purtroppo a livello cerebrale c'è un fenomeno simile molto più pericoloso, e cioè un fenomeno per cui tutte le situazioni in cui c'è un aumento di volume intercerebrale per ragioni di edema, piuttosto che di intrappidamenti, piuttosto che di processo espansivo, eccetera, eccetera, il pericolo della ernia cerebrale è un pericolo reale che spesso è però fatale se non è conosciuto. Qual è sostanzialmente il meccanismo che si manifesta? Il meccanismo che si manifesta è una presenza di una lesione che occupa spazio, tumore, ascesi, emorragie, edema, cerebrale stesso. E questo aumento di volume cerebrale fa sì che ci siano spostamenti di massa di parte del cervello in situazioni critiche. In particolare, in certe situazioni il volume può determinare, questo aumento di volume può determinare lo spostamento delle strutture cerebrali, soprattutto attraverso il sensore del cervelletto, dalla regione sovrasettoriale verso il basso. In altre parole, guardando la figura di prima, immaginate cosa può succedere se, pensando che qua sopra ci sia il cervello e non sia stato tolto, ci sia un aumento in qualche punto del cervello che preme verso questo punto di uscita, che è questo foro, il forame magno, si chiama, che è dato dal bordo del sensore del cervello elettrico, che è un bordo dato dalla dura meninge che, come vi ho detto, riveste le fosse cerebrali e divide la fossa cranica posteriore in basso, dove c'è il cervelletto, dall'encefalo che sta sopra. Guardate questa figura che è molto esplicativa. Nella parte alta è una situazione di normalità in cui si vede, in una sezione tangenziale, il tronco cerebrale rappresentato centralmente, la fossa cranica posteriore con il cervelletto che è in nero e il sensorio, che è questa linea qua che vedete sezionata, che separa le strutture encefaliche da quelle sovrasensoriali e da quelle sottosensoriali. Un qualunque aumento di volume nella parte sovrasensoriale per edema cerebrale o per una lesione circoscritta come nella parte C determina una compressione verso il basso che è rappresentata da queste linee, queste freccette, che è globale nel caso dell'edema di Purkinje o localizzata nel caso della grossa lesione che dà un'effettomassa, che da un lato comprime le strutture encefaliche e quindi determina l'ingresso del coma, ma dall'altro determina un fenomeno più grave e più pericoloso, cioè l'erniazione del lobo temporale mediale attraverso il sensorio. Questo è il lobo temporale mediale, lo vedete qui rappresentato in sezione sagittale. Questa freccettina vi rappresenta il fatto che seguito alla colon pressione, questo lobo, questa parte mediale, viene proiettata verso il basso attraverso il sensorio. In questo caso, tutte e due i lobi temporali mediali vengono erniati verso le strutture sottosensoriali. Qua sotto, nel caso C, dove invece c'è una lesione massiva bilaterale, l'erniazione è ancora più pesante, ma riguarda solo il lato ipsilaterale alla lesione. Con la previsione è lobo temporale mediale termine. Perché è cruciale questo aspetto qui? Perché quando c'è l'erniazione del lobo temporale si vengono a verificare a catena una serie di reazioni anche molto rapide che durano in certi casi minuti, ore, non di più, di grave sofferenza cerebrale in quelle zone. Non solo perché il lobo cerebrale è compresso in quel piccolo spazio tra sensorio e tronco cerebrale, ma perché in quella regione passano tutta una serie di strutture vascolari che irrorano le strutture mediali del tronco cerebrale e encefaliche, che se vengono compresse danno origine a un'ipossia cerebrale dovuta a questa compressione. Quindi si instaura un danno ischemico acuto irreversibile che porta a morte. Voi vedete in questa rappresentazione che abbiamo già visto prima, a livello di questa struttura, di queste regioni, ci sono delle arterie come la cerebellare superiore, la cerebrale posteriore, che sono compresse da questi fenomeni di emersione e quindi non portano più adeguatamente ossigenazione cerebrale in una situazione che è già patologica. Cioè voi avete una situazione di coma perché c'era una lesione o un'alterazione sovrasensoriale. Per di più questo aumento di massa determina l'erniazione del lobo temporale mediale che comprime le strutture vascolari che a loro volta mettono in atto un meccanismo ischemico che aggrava perché crea edema, quindi aumenta la pressione e crea un circolo vizioso che porta rapidamente a morte. La ernia cerebrale interna è un fenomeno assolutamente a prognosi negativa. Quando è in corso, quando si verifica, se c'è la possibilità di bloccarlo, perché ad esempio siamo in una situazione come questa e quindi si può apportare una lesione che fa massa, sangue o altro, bisogna che il neurochirurgo proceda immediatamente, cioè si opera di urgenza.
Così come, se si verifica invece una situazione di questo tipo, su base metabolica, si cerca con la terapia antiedenigena di ridurre l'edema e quindi di ridurre questo fenomeno di compressione verso il basso. Nella figura che vedete qua ancora è segnato anche un aspetto che avevo messo da parte prima, ne avevamo parlato. Guardate cosa succede in questa regione, il passaggio tra sopra e sotto tensoriale. Passa anche il nervo oculomotore, che vedete qua segnato, e che sto indicando in questo momento, il destro, e qua coperto il sinistro. Allora, come mai in fase acuta, quando c'è un trauma cranico e c'è una perdita di coscienza, si va a guardare il diametro delle pupille e vedere il riflesso fotomotore? Perché esattamente il medico che è disponibile nel caso di pugni presenti fisicamente quando vanno al tappeto, il medico apre l'occhio per vedere se c'è la midriasi. Perché? Se si dilata un occhio, cioè se c'è una pupilla dilatata e l'altra normale, significa che dove c'è il lato della pupilla dilatata, molto probabilmente c'è stato da quel lato lì a livello cerebrale un sanguinamento che sta portando a una situazione tipo quella che vedete nella figura C, cioè sta determinando una raccolta di sangue che preme verso il basso il lobo temporale mediale, che sta comprimendo il terzo nervo cranico e bloccando la parte più sensibile del terzo nervo cranico, che è quella che involontaria che va a regolare il diametro della pupilla. Il terzo nervo cranico controlla la pupillocostrizione, se voi lo bloccate la pupilla si dilata perché prevale la parte simpatica, di regolazione simpatica, e quindi avete un indizio di sofferenza del terzo nervo cranico che vi preoccupa non per il terzo nervo cranico stesso, ma perché è l'indizio di iniziale impegno a livello del forame del territorio delle strutture sovratentoriali. Ed ecco qui che c'è tutta una semiotica importantissima che il neurologo rianimatore sa, e cioè quella di tenere d'occhio gli occhi. Perché? Perché a un certo punto sono dei fenomeni che ci dicono che sta accadendo nel cervello questo tipo di problema. La pupilla dilata, in quel caso se vedete sopra la pupilla di destra, non risponde adeguatamente, risponde poco alla luce dentro della pupilla, così come le manovre riflessi che riguardano l'occhio di luce fanno capire che anche l'occomozione eccentrica dell'occhio, magari perché non muove la pupilla, il diametro pupillare non muove l'occhio, è alterata. E per di più, se si è nel caso in cui c'è già un interessamento di sofferenza delle arterie, che in quel punto irrorano il tronco cerebrale, avete già un interessamento delle vie piramidali che passano nel tronco cerebrale, quindi avete un'alterazione controlaterale, perché devono ancora incrociarsi, del sistema motorio, quindi avete per esempio il segno di guarnizione controlaterale. E allora in passato i neuroni sapevano che se c'è un trauma cranico e c'è una dilatazione della pupilla da un lato e interessamento piramidale dall'altro, deve essere mandato all'operatoria, dove in era prestante non facevano neanche l'esame, alla cieca andavano a cercare un punto, era più da cercare un punto dove svuotare il sangue, che spesso si trovava, perché poi aprendo si vedeva il punto, quindi si evitava il peggioramento della situazione che porti nel stabilimento morte. Questa è l'evoluzione tardiva con l'alterazione del respiro, la midriasi, cioè la dilatazione fissa, e la decerebrazione unilaterale, perché sono state lesionate le vie controlaterali, le vie diciamo controlaterali alla
alle reazioni. Poniamo che avvenga, per intenderci, un'ernia del lobo temporale mesiale di destra da questo lato, voi avete l'interessamento dell'oculo motore, che è di destra, e quindi l'occhio di destra sarà dilatato, il teleattico fisso, e per compressione delle arterie di questa parte, le vie piramidali che decorrono qua verranno a soffrire, per cui avrete un interessamento controlaterale, quindi a sinistra, del sistema extrapiramidale, quindi degli abissi, del pareto, del via. Riepilogando, l'evoluzione del coma è un'evoluzione legata alla patologia e particolare rilievo ha l'evoluzione che è connessa all'aumento della pressione intracranica che può provocare delle ernie cerebrali. Le ernie cerebrali sono principalmente quella che abbiamo visto, quella di Ulrius, cioè la struttura del lobo temporale mediale, le cosiddette ernie truncali, oppure possono esserci le ernie centrali, cioè come nella figura che abbiamo visto prima, un interessamento verso il basso, questa freccia che sta indicando lei che esprime l'ernia del fungus, l'ernia uncale, quest'altra freccia l'ernia del fungus dall'altra parte, le frecce sopra invece rappresentano un interessamento a livello centrale sul diencefalo che si manifesta come ernia centrale. E infine l'ultima possibilità per strutture sovrasensoriali, un'ernia, che qua non è rappresentata, a livello della falce cerebrale, quindi una ernia callosale, nel senso che una parte delle strutture sulla linea mediana tende a passare dall'altra parte della lesione interferale. La vedete disegnata con questa precisione che sto indicando adesso, non so se si vede. Si vede? Questa che sto indicando adesso è un'altra possibilità. Naturalmente questa subfalcale sotto la falce cerebrale non è così pericolosa come invece sono le altre due, in particolare quella uncale, per le ragioni che vi dicevo di compressione sulle strutture circolatorie, sulle arterie che passano in quella regione. Nelle slide poi ci sono delle spiegazioni ulteriori che potete leggere, che eventualmente vi danno un quadro più chiaro. Abbiamo detto l'evoluzione in miglioramento da un coma, a seconda delle cause, procede in senso caudo-rostrale, quindi si procede dal basso verso l'alto, fino alla ripresa dello stato di coscienza. Oppure fino a una situazione che è il cosiddetto coma cronico, ma che non è un coma, e questo è importante sottolineare, ve lo vedremo tra poco, ma è il cosiddetto stato vegetativo persistente o permanente. L'evoluzione in peggioramento è la morte cerebrale, che come voi sapete ormai è riconosciuta in ambito medico e diciamo secondo i principi attuali della bioetica come sostanzialmente indicativa della morte del fisico mentale. In questa slide trovate anche una visione che è solo in tempi più recenti è stata elaborata, un concetto che solo in tempi più recenti è stato elaborato, è quello dello stato di minima coscienza. Nella sostanza, vorrei fare un discorso anche molto pratico e semplice. Voi intanto leggete persone date di coma che pare si svegliano dopo anni. Questo è molto poco probabile, anche per quello che si sa della letteratura scientifica, attuale non c'è nessuna dimostrazione di un risveglio dallo stato vegetativo persistente, permanente, dal coma. E però è vero che alcune persone che sembravano essere stato vegetativo, effettivamente sono svegliate. È probabile, questa è l'ipotesi, che queste persone avessero una situazione diversa dal vero stato di salute, che fosse quella di quale è chiamato stato di
cioè una situazione in cui il grave danno cerebrale ha fatto sì che siano state pesantemente compromesse tutte le funzioni di reazione e che quindi lo stato del paziente sia facilmente confondibile con lo stato vegetativo, ma che in realtà il stato vegetativo non lo sia. Ed è constatato del fatto che, come vedremo poi, essendo lo stato vegetativo, lo stato in cui la società non c'è, è sorprendente che questi soggetti poi raccontino di invece aver percepito delle cose, aver sentito parenti, parlare di lui, eccetera, eccetera. Cosa? Probabilmente anche vera, semplicemente perché queste persone non erano in contatto con gli altri presenti, ma erano in contatto con il bambino. Allora, il concetto fondamentale che si sta rendendo appunto ancora in questi anni è quando l'evoluzione dal coma non è nel recupero della coscienza, ma non è neanche la morte, quindi è in teoria lo stato vegetativo persistente o permanente, vedremo poi la differenza. Il punto cruciale, diciamo, da chiarire è che sia un vero stato vegetativo oppure sia uno stato di coscienza, cioè una situazione in cui le gravi alterazioni neurologiche non permettono una adeguata comunicazione con l'altro, ma in realtà la coscienza in qualche modo almeno parzialmente è stata recuperata. E' chiaro quindi che se una persona è in stato di coscienza è anche possibile che si ricordi ciò che sta succedendo quando è stato, cosa che invece non è considerata vera se, se la persona è in stato vegetativo.
Vediamo meglio questi concetti. Cominciamo a prendere in considerazione la ripresa dello stato di coscienza. Dopo un trauma cranico, per fortuna, nella maggior parte delle volte, c'è un recupero. Dopo una perdita di coscienza per ischemia cerebrale, fortunatamente c'è la possibilità del recupero di coscienza. La ripresa dello stato di coscienza avviene in tempi più o meno lunghi e forza, diciamo così, la coscienza a pieno, la sua piena funzionalità, tranne il sovrapporsi di enti neurologici, di neuropsicologici che eventualmente la lesione cerebrale ha determinato. Ancora una volta c'è la necessità in qualche modo di misurare, quantificare, e c'è sempre per quanto riguarda questo aspetto di misurazione la scala di valutazione dei piedi, sempre il gruppo della Lerco. La vedete qua quantificata, prevede la morte senza recupero di coscienza dopo una lesione cerebrale, la sindrome apallica che consiste sostanzialmente nello stato vegetativo. Qua c'è anche la parola coma vigile, vi ho già detto, è spesso usata per questa situazione, ma non è corretta perché contraddittoria in sé e fuorviante. Cosa vuol dire sindrome apatica? È un termine che è stato utilizzato per indicare la patofisiologia, cioè qual è il presupposto di questo stato vegetativo. Il presupposto fisiopatologico che il paziente abbia sostanzialmente gran parte della corteccia cerebrale non funzionante, da cui il termine apallico che sta a indicare la A, l'alfa privativa greca, e pallium sta a indicare il termine mantello, cioè corteccia. Sindrome apallica era per indicare la mancanza di corteccia. In realtà non è una decorticazione, è
genericamente una disfunzione globale di gran parte della funzionalità corticale. Abbiamo poi il recupero di coscienza con danno grave, medio o minimo. È importante, qua lo dice, definire sempre il momento dell'analisi per capire cioè quanto tempo è passato dalla lesione cerebrale e caratterizzare i deficit che sono concomitanti al recupero di coscienza, perché è sulla gravità dei deficit che si dice la situazione di danno. Per lo più questa scala è applicata per quanto riguarda gli esiti di trauma cranico, che sono più frequenti, ma, come dice qua la seconda parte della slide, è possibile applicarla anche in altre situazioni che hanno determinato lesioni cerebrali, come l'arresto cardiaco, l'insufficienza circolatoria, eccetera. La gravità sostanzialmente viene definita sul grado di dipendenza o indipendenza funzionale del soggetto nella vita quotidiana. Cos'è lo stato di non coscienza? Dicevo che è un concetto un po' nuovo, perché in passato non c'era, ed è il concetto sostanzialmente in cui c'è un disturbo di coscienza ancora presente, ma c'è anche qualche indizio, a livello comportamentale, di una qualche forma di consapevolezza, sia pure in misura molto limitata, soprattutto per deficit di comunicazione, possibilità di comunicazione paziente con l'esterno. Come si verifica? Beh, sono stati dati dei criteri in qualche modo provvisori, non sono ancora criteri diagnostici nel sospetto, ma sono diciamo sulla strada di capacità di eseguire semplici consegni, anche solo valutabili attraverso movimenti oculari, movimenti clinici, non necessariamente richiedono manipolazione di oggetti o movimenti attuati. Possibilità di risposte verbali o sessuali di assenso o di niente, bastano anche dei vocalisti che sistematicamente si riescono a ottenere a richiesta al paziente. Possibilità di qualche forma limitata ma comprensibile di linguaggio. Risposte motorie, comportamentali, mimiche, affettive in relazione a stimoli ambientali. Significativi o rilevanti, ad esempio pianto, riso, congrui con determinati stimoli aventi valore affettivo. Perché si dice congrui con stimoli? Perché purtroppo ci sono delle condizioni neurologiche in cui ci possono essere pianto e riso non accompagnati da uno stato affettivo. I famosi pianto e riso spastici, che sono una sorta di meccanismo riflesso per le situazioni in cui ci sono lesioni sottocorticali importanti. Vocalizzi oggetti in relazione a affermazioni o domande. Tentativi di raggiungimento di oggetti presenti nel campo visivo, capacità di inseguimento oculare e fissazione di stimoli di fine, eventualmente anche manipolazione adeguata di oggetti per quello che consentono le condizioni motorie. Tutte queste possibilità, ne basta solo una presente e noi possiamo essere certi che c'è qualche forma di stato di coscienza, che quindi non si tratta di stato vegetativo per sé. Ed è quindi ipotizzabile che anche a distanza di anni questo paziente possa avere dei miglioramenti. Diversa è la situazione dello stato vegetativo. Cos'è lo stato vegetativo? Premessa che gli stati vegetativi sono distinguibili in base alla durata, in stato vegetativo transitorio, attraverso quale passa quasi sempre l'evoluzione migliorativa di un coma, cioè al risveglio dal coma, prima del risveglio della coscienza, c'è cioè passaggio attraverso uno stato vegetativo di qualche giorno. Abbiamo poi invece le situazioni più importanti dal punto di vista prognostico, che sono lo stato vegetativo persistente e lo stato vegetativo permanente, che vedremo poi cosa sono. Quali sono le caratteristiche generali dello stato vegetativo? Sono che consistono nell'evoluzione dopo qualche alcune settimane, di solito un mese, di coma profondo, quindi di coma almeno di terzo grado. Cosa si verifica? Si verifica un'apertura spontanea degli occhi e a seguito di stimolazioni, nonché la ricomparsa di un ritmo sonno-veglia. Quindi il soggetto si sveglia dal coma, la vigilanza viene recuperata. Perché? Perché apre gli occhi spontaneamente o sul stimolo verbale, si addormenta e si sveglia, l'unica cosa è che non ha coscienza, cioè non mostra alcun quegli aspetti che abbiamo visto prima di minima coscienza o di coscienza minima. In altre parole, l'evoluzione di un coma, cioè lo sviluppo della vigilanza, è la risoluzione del coma. Il sviluppo della vigilanza scompare, ricompare la vigilanza intesa come ritmo sonno-veglia, non compare la coscienza intesa come consapevolezza di sé e del mondo. Compare quindi una comunicazione spontanea, non intenzionale, ci sono dei movimenti oculari, per cui bisogna capire se questi movimenti oculari sono movimenti intenzionali che seguono gli oggetti oppure sono casualmente legati alla presenza di stimoli esterni. Ed è questa la necessità, la ragione di una necessità di indagare sistematicamente l'eventuale risposta. La presenza di un riflesso alla minaccia, cioè se si manda verso gli occhi velocemente c'è un attaccamento, ma questo non è significativo di uno stato di coscienza, ma è un riflesso. Ci sono di solito la conservazione delle funzioni ipotalamiche e neurovegetative, nonché movimenti posturali e movimenti riflessi. È presente in continenza e per quanto si può concludere dalle valutazioni di stimolazione, non ci sono indizi di attività mentale di qualsiasi tipo. Il paziente ha gli occhi aperti, si guarda in giro, sembra che si guarda in giro, fa delle espressioni facciali, delle smorfie, che possono essere anche tipo riso e pianto, ma non sono in relazione a stimoli affettivamente rilevanti. Nessun indizio di consapevolezza di sé e dell'ambiente e di capacità di interagire con gli altri è evidenziata dall'assenza di risposte comportamentali riproducibili e finalistiche a stimoli visivi e tattili. Nessun indizio di comprensione individuale. Allora, riepiloghiamo al momento la situazione dell'evoluzione del coma. L'evoluzione del coma può essere in senso migliorativo, passando attraverso uno stato vegetativo transitorio che consiste in un recupero della vigilanza senza la coscienza. Dopodiché può, negli ultimi giorni, recuperarsi lo stato di coscienza. Alternativamente si recupera in uno stato di minima coscienza in cui l'aspetto comportamentale è molto simile allo stato vegetativo, tranne che alcuni fenomeni comportamentali sono verificare in modo riproducibile in relazione al numero di elementari. Questo ci dice se il soggetto ha recuperato in qualche misura la coscienza. Alternativamente si passa dallo stato vegetativo transitorio a uno stato vegetativo permanente, che è sostanzialmente uno stato vegetativo in cui dopo un mese non è comparso uno stato di coscienza ancorché uno stato di minima coscienza. Può ancora evolvere a distanza di mesi in uno stato di minima coscienza o diventare uno stato vegetativo persistente, cioè irreversibile. La situazione dello stato vegetativo persistente è caratterizzata da un elettroencefalogramma piuttosto vicino a quello del sonno non REM, prestato, quindi con un rallentamento diffuso, cui possono essere anche aggiunte delle attività di tipo altro. La fisiopatologia dello stato vegetativo persistente e permanente questa è la ridotta funzionalità globale della corteccia, senza palio, senza mantello, quindi sintomi apatica. Quando è passato dello stato vegetativo persistente, no? Da persistente a permanente, cioè con un'etichetta di irreversibilità? Quando uno stato vegetativo persistente si prolunga senza sostanziali miglioramenti per un periodo superiore a 6 mesi, nel caso di una lesione non traumatica, quindi un'embolia cerebrale piuttosto che un'emorragia cerebrale, o nel caso di trauma cranico, se questo è sempre prudente, 12 mesi, a questo punto ci sono i presupposti per il passaggio della diagnosi da stato vegetativo persistente stato di stato permanente, cioè irreversibile. Naturalmente, per dire questo, il medico deve anche conoscere la causa neurologica che ha determinato il coma e presumere che non abbia ragionevoli probabilità di essere irreversibile. E a questo punto la prognosi è favorevole, cioè per quello che si sa dalla letteratura non c'è più possibilità di risolvere. La morte avviene anche a distanza di anni, sono descritti anche oltre 5-10 anni, per le complicanze intermittenti di un paziente non autonomo che è sempre a letto, quindi infezione, eccetera, eccetera. Possibilità di recupero della coscienza? Punto di domanda, non dimostrato, forse si tratta di casi di confusi di minima coscienza che sono stati confusi. Naturalmente tutte queste situazioni ovviamente hanno un'autonomia delle funzioni neurovegetative, non hanno bisogno delle macchine in senso generale. La maggior parte dei stati vegetativi persistenti non c'è da staccare nessuna spina che mantenga le funzioni neurovegetative, c'è da nutrirli. E voi sapete, c'è stato il caso degli Stati Uniti della persona che è in stato vegetativo permanente da X anni, hanno staccato la spina, il marito ha chiesto di staccare la spina, i genitori non volevano, tutti ci hanno deciso che bisogna staccare la spina, ma non delle procedure rianimatorie, vedo che cioè, è stata, dice, ma è morto di fatto, non era andato più da mangiare. Chiaramente questo è un problema etico importante, lo sapete soprattutto, chiaramente questi sono soggetti che non sono, vorrei che fosse chiaro perché anche nelle lezioni italiane passate, non sono pazienti che vanno incontro alle piante di organi, sono quelli del coma dei passetti, non c'entra niente. In questi casi non sono pazienti che vanno incontro alla piante di organi. Allora, vediamo una distinzione, diciamo così, sistematica fra queste tre quadri clinici importanti e diversi, profondamente diversi da questa concettuale, ma facilmente confondibili da questa concettuale. E cioè, lo stato di vita coscienza, stato vegetativo e il coma cerebrale. Allora, sappiamo che lo stato di incoscienza produce un'entità cosciente presente, cioè ci sono persone che sentono quello che sta succedendo intorno a loro, sia pure magari in modo non completo. Hanno quindi un contenuto di pensiero, qualche tipo molto elementare, hanno probabilmente una situazione neurologica grave, difficoltà comunicative per cui non possono parlare. Non posso neanche fare azioni gestuali complesse e la possibilità molto spesso si dà dal segmento oculare e dalle porte facciali, abbiamo visto. Però la coscienza è presente. Per quello che si sa, non è così che si può fare questa soluzione. Secondo aspetto, la vigilanza ciclotonovegia è di compromessa del coma e per definizione è un istituto della vigilanza, che si associa direttamente all'istituto della coscienza. risposta al dolore è presente, sempre nello stato di innocenza in qualche modo, può essere presente o non essere nello stato vegetativo. E anche nel coma, come sapete, nel coma la risposta molto variabile è quanta, c'è una risposta di avvicinamento degli altri alla parte di coma. Deduzione 14. Risposte verbali possono essere anche se inappropriate o anche se sistematicamente legate a delle decisioni. Possono esserci dei movimenti volontari. Non ci sono movimenti volontari nello stato vegetativo e nel coma. Le funzioni respiratorie sono forti nello stato vegetativo e nella stato di innocenza. Possono essere autonome o no nel coma, risposta della vita del coma. La gravità alla scala di Bleco, ICS, è la scala di Bleco. Vi dà indicativamente che ci si sostengono in quelle situazioni, per cui apertura degli occhi, lettera E, A, 3, 4, la risposta verbale da 1 a 4, e la risposta motoria da 1 a 5 a seconda delle funzioni neurologiche nello stato di infanzia. Nello stato vegetativo, la risposta degli occhi c'è spontaneamente, perché c'è il risposto a 3, quindi ancora 4, e però la risposta verbale non arriva oltre il 2, così come invece la risposta motoria può essere fatta da 1 a 4. Infine, nel coma vero e proprio abbiamo la scala di per gli occhi, segno da 1 a 2, la scala per l'apertura degli occhi da 1 a 2, per la risposta verbale da 1 a 2 e la risposta motoria da 1 a 4. Questo programma non ci hanno dati della certi su quale sia il tracciato, ma posso anticipare che potrebbe un tracciato di una lenta, ci sono tracciato sulla lenta, sulla comunità, sulla romana, sulla lenta, in generale è come la lenta, perché la lenta è qua, sarebbe il suo programma. Il metabolismo cerebrale misurato alla pelle non è ancora stato misurato in modo sistematico nel stato di innocenza, nello stato vegetativo e nel coma. La prognosi è variabile nello stato di innocenza. Nello stato vegetativo la prognosi è stato di stato permanente, c'è un rischio eventualmente di decesso in caso di anno. E nel coma da rimedio allo stato vegetativo al decesso, abbiamo già visto sopra possibili evolutività. Ultimo punto, poi terminiamo. Quali sono i quadri differenziali da quelli che abbiamo visto finora di coma, propriamente detto, stati vegetativi e stati di linea coscienza? Sono fondamentalmente questi cinque ambiti. Un quadro di ambito psichiatrico che è la reattività psicogena, un altro quadro di ambito psichiatrico che è lo stato stuporoso catatonico, un quadro più di interesse neuropsicologico che è il mutismo acinetico, un quadro strettamente neurologico che è la sindrome Locke-Dean, anche questa chiamata ogni tanto coma vigile, quindi come vedete il termine coma vigile viene usato per cose diverse e del pagliato, quindi non usato mai. E infine, su questo non ne parleremo neanche di fatto, le perdite di coscienza di breve durata, sostanzialmente
le sincopi e tutte le altre situazioni transitorie di irregolarità.
Vediamoli rapidamente uno a uno. Qual è il quadro della reattività psicotica? È un quadro clinico che si assomiglia ai primi due livelli del coma, cioè la letargia o lo stupore. Però ci sono delle atipicità in questo quadro clinico. Ci sono le attività riflesse che sono sempre normali e sono incongrue. Ci sono fenomeni che non sono presenti nel soggetto in coma, come l'opposizionismo palpebrale, e cioè il fatto che se voi cercate di aprire gli occhi di una persona in stato di reattività psicogena, sentite l'opposizione delle palpebre, viene chiusa le palpebre, mentre in un soggetto in coma il movimento di apertura delle palpebre è sempre possibile. Le sollevate voi, ma si sollevano tranquillamente, poi si richiudono lentamente. Nello stato di reattività psicogena sentite il contrasto all'apertura e per di più poi il soggetto chiude le palpebre in modo immediato e deciso. C'è un rapido miglioramento dello stato di vigilanza o comunque un cambiamento dello stato di vigilanza per lo più in relazione agli eventi. È vero che anche nel coma ci sono delle fluttuazioni, nel delirio ci sono delle fluttuazioni, ma in questo caso ci sono dei cambiamenti drastici e repentini che si verificano, per esempio, perché entra nella stanza una persona, un medico piuttosto che un parente o piuttosto che ci siano dei commenti fatti sullo stato di salute della persona e delle situazioni generali che sono l'evitamento di un danno, per esempio una persona che può aver fatto comportamento illecito, un incidente di cui è colpevole dal punto di vista di responsabilità e che quindi in qualche modo sviluppa una reazione di evitamento di danno, fingendo tra virgolette di essere in coma. O vantaggi secondari, cioè per esempio il solito discorso dell'essere accudito, di mantenersi in uno stato di non apparente non coscienza per avere l'accudimento e avere l'attenzione delle persone. Caratteristiche associate sono l'assenza di lesioni cerebrali che in qualche modo documentino, anche se non tutti gli stati di coma ci sono delle lesioni visibili all'attacco, specialmente pensate ai comi metabolici. C'è spesso un evento emotigeno rilevante. Soprattutto si verificano i quadri di reattività psicotica in persone che hanno esperito precedentemente una vera perdita di coscienza, cioè persone che hanno avuto un vero coma precedentemente, e naturalmente il dato psicopatologico, per cui può esserci una situazione di depressione maggiore, di schizofrenia catatonica e così via. La diagnosi differenziale è sostanzialmente l'elettroencefalografica. Fate l'elettroencefalogramma a queste persone e trovate un elettroencefalogramma da vigilia e non rallentamenti. Quindi in questo caso, al di là di alcuni aspetti clinici, risolutivo è il dato strumentale. Quando si verificano? Quali sono i quadri psicopatologici che possono determinare questa particolare situazione che è la reattività psicotica? Sono fondamentalmente legati a reazioni di conversione, quindi legati a funzioni di personalità, come si diceva una volta in cui esterico, oppure a situazioni depressive o a situazioni reattive a stress attivo. Altre situazioni invece sono legate alla dissociazione, quindi agli stati dissociativi, le cosiddette fughe dissociative e la persona che scappa di casa non si ricorda più che nome ha, eccetera, molto in qualche caso può essere accompagnata prima del risveglio da un quadro di reattività psicotica. E infine, ovviamente, da differenziare il discorso della simulazione per il vantaggio secondario o l'evitamento del danno che abbiamo detto precedentemente. L'abbiamo già detto prima, ma qui viene ribadita. Il caso della reattività psicogena si presenta più
frequentemente in soggetti che hanno avuto precedentemente esperienza di questo, di questa situazione, cioè di una vera patologia organica pregressa.
Secondo quadro di ambito psichiatrico, lo stato stuporoso catatonico, è un quadro molto raro, di estrema gravità, caratterizzato da alterazione apparentemente chimico-comatosa della coscienza, cioè assenza di risposta, accompagnato anche da alterazioni neurovegetative, quindi variazioni della pressione e talora anche elettroencefalografiche. Si presume che questi siano casi molto gravi e rari di disturbi dell'affettività, quindi depressioni maggiori catatoniche, schizofrenia catatonica, e però si sa che se è questo il caso la persona non ha perso coscienza, ma semplicemente manca una apparente reattività agli stimoli. Ci può essere il cosiddetto negativismo, cioè la tendenza ad opporsi ai movimenti passivi che si cerca di far compiere al paziente. Terzo quadro è un quadro di pertinenza neuropsicologica ed è un quadro importante da ricordare perché è legato alle funzioni frontali, al mutismo acinetico. Come vedremo quando parleremo dei lobi frontali, tra i più importanti aspetti comportamentali che si verificano quando ci sono vaste lesioni prefrontali, soprattutto delle regioni mediali, dorso laterale o dorso mediale o ventro mediale, può essere una apatia, aporia, cioè mancanza di iniziativa comportamentale e di compartecipazione affettiva, aporia la prima e apatia la seconda nel senso stretto, che nelle forme estreme si traducono in una totale immobilità e una totale assenza di linguaggio, da cui termine mutismo acinetico. È chiaro che, ancora una volta, questo quadro si può sovrapporre a un vero coma cerebrale, e quindi in certe situazioni è ipotizzabile che il risveglio di pazienti con trauma cranico grave che ha colpito le lesioni frontali ci sia un quadro misto in cui si sovrapponga mutismo acinetico e, per esempio, stato di minima coscienza. Voi immaginate che uno stato di minima coscienza accompagnato a mutismo acinetico è praticamente impossibile distinguerlo da uno stato di stato vero. Ed è comprensibile quindi che anche i medici non se ne accorgono, ma hanno a casa questa persona in apparente stato vegetativo e poi questa persona a un certo punto, tra virgolette, dopo mesi si risveglia perché magari è stato portato che non lo si è attenuato e quindi il mutismo acinetico si è devolvente. Qui ciò è possibile, è possibile. Diversa è la situazione di questo ambiente qua, come si capisce perché debba migliorare completamente il quadro di mutismo acinetico sovrapposto allo stato di minima coscienza. Quadro di interesse neurologico, sindrome Locke-Dien, chiamato anche questo coma vigile, non usatelo, perché coma vigile è una contraddizione. È in realtà uno stato di pseudocoma, è uno stato molto penoso di deafferentazione. Efferentazione, scusate, cosa vuol dire? Che il soggetto è impossibilitato a compiere movimenti volontari di qualsiasi tipo, tranne l'oculomozione. Perché? Di solito la lesione è alla base del ponte, e interrompe le vie cortico-spinali e cortico-polvari, quindi non può muovere nessun segmento corporeo, non può neanche effettuare movimenti minici volontari perché il controllo della muscolatura minica è al di sotto della lesione, quindi gli impulsi dalla corteccia non arrivano, rimane solo al di sopra della lesione e sotto il controllo volontario il movimento oculare. la lesione circoscritta, quindi non vengono
colpite le regioni non percepate della distanza, e purtroppo il soggetto è vicino, è cosciente, è identico, immobile, modificato a comunicare, se non con il movimento degli occhi.
Viene chiamata l'OPD perché significa chiuso dentro, non può comunicare con l'esterno. E la sede lesionale è, come vedete, di solito un infarto circoscritto nella regione pulmonare anteriore. È chiaro che non è uno stato di coma, la persona può a questo punto comunicare, di solito i familiari, quindi la fine,
elaborano una modalità convenzionale che sfrutta il movimento degli occhi.
Vigile e cosciente a tutti gli effetti, tranne che non può muovere nulla tranne che gli occhi. Chiaro che è una condizione rara, ma purtroppo esiste. Se c'è un infarto cerebrale è irreversibile. Ultimo quadro, insieme anche ai quadri che abbiamo visto rapidamente, è la perdita di coscienza di breve durata. Sostanzialmente sono le perdite di coscienza in cui c'è una rapida perdita di coscienza e una transitorietà altrettanto rapida, al di sotto dell'ora di solito, della durata di questa perdita di coscienza, con il recupero spontaneo e completo dello stato di coscienza. Tipicamente sono le 5. Quando persone predisposte, cala la pressione sanguigna e si sentono male, tutto possono svenire, lo svenimento del sistema, chiaro che non sono stati di coma. Le sincopi possono essere anche su base affettiva, cioè in seguito a stimoli emotivamente molto, molto, molto violenti, una paura, un'emozione anche positiva molto intensa, in persone predisposte dal punto di vista della regolazione neurovegetativa possono determinare una transitoria perdita di coscienza di natura non comatosa. Altre possibilità di pertinenza neurologica sono le crisi epilettiche acinetiche, cioè delle crisi epilettiche caratterizzate da transitoria blocco del movimento, o le tipiche assenze, che voi sapete sono tipiche dei bambini, cioè quella sospensione di alcuni secondi. Il bambino si ferma, si blocca e poi riprende dopo pochi secondi a fare quello che stava facendo, quindi nell'ambito epilettologico. Ci sono poi le insufficienze cerebrovascolari del circolo posteriore che non danno luogo a lesioni e quindi che non danno prova vero e proprio. Voi sapete, l'abbiamo visto, il circolo posteriore converge sulla valvulare, quindi possono esserci delle insufficienze che si manifestano bilateralmente e che interessano tra le altre anche le strutture troncoencefaliche. In questi casi un'insufficienza non grave che non dà origine quindi a una ischemia vera e propria ma a solo una situazione funzionale transitoria danno luogo a una perdita di coscienza di limitata durata. E infine situazioni tossico-metaboliche particolari come l'ipoglicemia, e come voi potete sapere che succede spesso ai diabetici che prendono l'insulina, se non mangiano adeguatamente quando si assumono i farmaci agli orari dovuti, possono avere facilmente dei effetti di coscienza dovuti a ridotta disponibilità. Gli svenimenti, le reazioni di compressione, gli svenimenti di ambito psichiatrico le abbiamo già considerati. Ultimo paragrafo, due parole sulla morte cerebrale, cioè sull'altro versante. La morte cerebrale, il concetto di morte cerebrale è un concetto non biologico, ma un concetto in qualche modo biologico e culturale, cioè convenzionale. Infatti le diagnosi di morte cerebrale sono stabilite per convenzione secondo certi parametri che variano anche da stato a stato. Sostanzialmente si tratta di ripetute osservazioni di assenza di funzionalità cerebrale a livello comportamentale, quindi coma de passé, che anche a livello encefalografico mostrano assenza di attività elettrica cerebrale. Quindi ci devono essere verificata attraverso la valutazione dei riflessi, delle funzioni neurovegetative spontanee, e quindi il paziente che ha la diagnosi di morte cerebrale prima per alcune ore viene monitorato dalla famosa commissione del rianimatore, neurologo, elettroencefalografista e medico legale, staccando per brevi periodi la macchina e quindi mandandolo in apnea per vedere se c'è una qualche forma di recupero spontaneo. Quindi periodicamente fanno delle osservazioni, staccano le macchine e le riattaccano, fino a quando non viene stilato il referto definitivo. L'elettroencefalogramma deve essere piatto alle massime amplificazioni e ovviamente ci deve essere una irreversibilità della condizione che ha determinato il coma da parte dei medici della commissione stessa. In quel caso, una volta definita la diagnosi di morte cerebrale, si può procedere all'espianto in situazioni che non hanno ancora danneggiato gli organi, quindi prima di far sì che il distacco dalle macchine determini un deterioramento del cuore, del fegato, dei reni e di tutte le altre degli altri organi che possono essere schiantati. Per inciso, per ragioni di sicurezza etica, le procedure di espianto di organi, cioè il toglie di organi, viene effettuata da un equipe non dello stesso ospedale dove il malato muore, ma in un altro ospedale dove viene effettuato il trapianto. Ultima considerazione. Importante la dissociazione tra vigilanza e consapevolezza, l'abbiamo detto come punto di partenza di tutto il nostro discorso. C'è una doppia dissociazione? Sì, naturalmente, perché possiamo avere, oltre agli stati ordinari di coscienza, gli stati modificati di coscienza in cui sono presenti sia la vigilanza che la consapevolezza, per inciso l'ipnosi, malgrado il nome, è uno stato modificato di coscienza in cui la vigilanza è conservata e in ipnosi il soggetto non dorme. I dati elettroencefalografici sono del tutto o quasi completamente sovrapponibili a quelli della veglia. Quindi l'ipnosi è semplicemente uno stato modificato di coscienza, la trance ipnotica. Questi stati ordinari e modificati di coscienza hanno vigilanza e consapevolezza. All'opposto, stato di coma non ha né vigilanza né coscienza. Poi abbiamo le situazioni intermedie che paradossalmente si verificano in tutti e due i casi, cioè possiamo avere la vigilanza senza la coscienza, e quello sappiamo è lo stato vegetativo, persistente, permanente e anche quello transitorio. Abbiamo detto che i processi sono vegli, sono mantenuti, la struttura spontanea degli occhi è mantenuta, ma non la coscienza. Ma abbiamo anche il contrario, e cioè situazioni particolari che sono la coscienza senza vigilanza. Alcune di queste sono fisiologiche perché sono il sogno, nello stato del sonno. Come voi sapete, nei sogni noi abbiamo una consapevolezza che è alterata e distorta naturalmente, ma siamo consapevoli di noi stessi, abbiamo delle esperienze che anche siamo in grado di riferire se qualcuno ci crede. Molti sogni se li ricordano e se li scrivono anche, alcuni di non sognare perché non lo ricordano. In ogni caso è una situazione evidente in cui vigilanza e coscienza sono dissociate, assenza di vigilanza ma presenza di coscienza. Su questo versante ci sono anche dei casi, tra virgolette, patologici che sono oggetto di studio recente, ma di cui onestamente non so dire molto di più, che sono con quelle sigle lì delle situazioni particolari. Sono i near death experience, cioè esperienze vicino alla morte, che sono quelle esperienze che raccontano le persone che sono state in coma profondo e che dicono con una certa omogeneità di descrizione attraverso i vari resoconti di aver esperito una serie di sensazioni affettive e percettive particolari, la luce intensa, il tunnel luminoso, l'estrema piattitudine interiore, fastidio a ritornare indietro e così via, accompagnate da fenomeni invece molto più sistematicamente conosciuti, che sono out of the body experience, cioè le esperienze fuori dal corpo. Anche questi descritti in persone che sono state in stato di coma, quello di essersi esperiti, cioè di aver esperienza di vedere se stessi distratti nell'esito dall'altro, come se fossero in una prospettiva di terza persona.
Non si sa bene che significato abbia, se siano un aspetto culturale e in qualche modo implicitamente intramando, ci siano degli aspetti come probabilmente anche di disfunzione neurologica alla base.
In particolare sull'auto memoria e infine c'è un quadro clinico neurologico simile in certe crisi di legge, per cui si ipotizza che l'esperienza della auto memoria sia un'alterata funzionalità dei lobi temporali simile e identica che si verificherebbe in situazioni particolari di lesioni cerebrali, per esempio.
Hanno fatto anche studi transculturali che hanno dimostrato che in realtà ci sono delle caratteristiche comuni delle near death experience, perché sono queste gli aspetti,
e però anche degli aspetti particolari legati alle culture. C'è un aspetto che farebbe indurre un fenomeno, come dire, biologico per certi versi, ma contemporaneamente sono anche degli aspetti che fanno pensare anche a un contenuto culturale che è differente da questa esperienza.
Ci sono, credo, anche all'interno dei giornali delle pubblicazioni che sono sistematicamente questo tipo di fenomeno sociale, sociale, di parte neurologica. In ambito anestesiologico ci sono ben noti letteratura e esperienze ovviamente di stati alterati di coscienza dovuti agli anestesi. Addirittura ci sono anche delle note tecniche di farmaci, la vitamina, che sono farmaci psicotilettici che hanno funzione allucinatoria, per cui è ben nota tutta una serie di esperienzialità che è legata allo sviluppo delle procedure farmacologiche legate alla tra gli stati modificati di coscienza legati ovviamente alla fuga di farmaci, in qualche modo, come potrebbe essere esperienze allucinatorie da LSD, piuttosto che da psilocibina, cioè tutti i vari composti legati ai messicani di morte. Il discorso però che a me interessava sottolineare era che sia dal punto di vista fisiologico, le esperienze uniche che tutti noi abbiamo, e da un punto di vista patologico abbiamo anche la dissociazione inversa rispetto allo stato vegetativo, cioè lo stato in cui non c'è la vigilanza ma c'è una qualche forma, sia pure alterata di coscienza. Vediamo se c'è ancora qualcosa da pensare, se no.
Basta così.
Allora noi ci vediamo dopo la pausa. Gli esoneri, vi ho detto, manderò tutto il formativo
per il programma del prossimo esonero,
che sarà il 19 o 16, quello fatto fino ad oggi. Sul libro non c'è niente, però, illusi. Mercoledì prima dell'esonero faremo una lezione di riepilogo, compreso quello di mercoledì.
Nello scritto c'è tutto con i lucidi che c'erano già inizio anno. Cioè i lucidi che c'erano già appunto il formativo inizio anno, prima che iniziasse il corso, li avevano essere aggiornati o sono rimasti variati?
No, li ho mandati, adesso c'è una. Non sono aggiornati, li ho lasciati uguali.
Li hai lasciati uguali? Forse quello che c'è nello scritto c'è tutto scritto lì, comunque.
Oppure... Sì, io nella il primo esonero avevo. Allora, il primo esonero ormai è stato fatto.
Sì.
È stato fatto.